Arcangelo Sassolino, Lavoro e Abito a Vicenza, la prima mostra da Galleria Continua. Presenterò 5 lavori, 3 inediti, 2, uno che era stato presentato a Parigi e uno in Galleria Berlino, che sono la serie di afasie, appunto 1 e 2, e 3 lavori nuovi. Inizialmente avevo pensato a un lavoro apposta per lo spazio, però poi abbiamo deciso di mettere un lavoro già collaudato, appunto afasia 1, che è quello che c'è adesso nella platea. Lo spazio è estremamente difficile per presentare lavori, però anche unico, per cui deve funzionare il lavoro, non devi appigliarti al contenitore per far funzionare il lavoro, per cui è un'ulteriore sfida. Ecco.
Dal qui e ora della Galleria Continua siamo tornati indietro di qualche anno, al periodo degli interventi e degli strappi architettonici, quando Arcangelo Sassolino lavorava, senza aggiungere nulla, sulla banalità di muri e pavimenti. Si ricordi Rimozione, alla Galleria Arte e Ricambi di Verona, oppure A Momento, un progetto realizzato per la Galleria Gallica di Milano. Lavori che anticipavano una comune tensione con quelli in mostra alla Galleria Continua di San Gimignano.
Ci sono dei lavori di alcuni anni fa, ce n'è stata una serie in cui mi interessava proprio che il lavoro addirittura uscisse dal contenitore, cioè l'architettura diventava il lavoro. Questa fase in cui tagliavo i muri un po' alla Gordon Matta Clark o facevo questi interventi con il calcestruzzo armato e poi quasi da copiare il contenitore e porre il fruitore appunto davanti a questa imprescindibilità che sono muri, soffitti e pavimenti. Però il lavoro poi ha preso un'altra piega, o diciamo ha continuato per un'altra strada. Per certi aspetti direi che dall'interesse per il contenitore, per l'involucro, mi interessa più, sempre più, proprio il nucleo. Infatti questi lavori che ho presentato sono un'analisi diretta anche in se stessi, per cui potresti collocarli in altri luoghi e l'effetto che devono sortire credo lo facciano, per cui sono un po' scollegati dallo spazio. Ce n'è uno figurante, quella morsa d'acciaio, che ho scelto apposta lo spazio. In quel caso volevo che ci fosse un rapporto intimo con questa scultura, e anche una scoperta all'ultimo momento, quando giri e abbassi la testa per entrare nello spazio e ti la trovi davanti. Per il resto in questo caso non è che abbia relazionato troppo con lo spazio. Mi interessava creare il lavoro all'interno dello spazio senza portare niente. Poi il lavoro è stato brutale, perché appunto questo taglio profondo 35 cm, proprio tagliando piastrelle, sottoservizi fino alla terra, al suolo, e questo strappo che è avvenuto per togliere questo tassello non è stato certo delicato come intervento. Sì, in quella fase lì sicuramente questa crudezza o questa insensibilità che può avere appunto, o questa banalità del pavimento, no, diventava punto di riflessione. E poi c'era questa continuità con i lavori di adesso, anche se non è il mio punto focale, però c'è questa tensione, c'era allora perché c'era questa sospensione per la durata della mostra di questa lastra, questa tensione c'è nei lavori che faccio tuttora. Nel serbatoio sotto pressione c'è una pressione continua giorno e notte, che è silente però è costante, per cui questi collegamenti. La parete di cemento inclinata, quel lavoro si intitolava Momento, si intitolava perché appunto come gli altri poi sono stati distrutti una volta finita la mostra. Il momento in fisica è la serie di tensioni e forze che si sviluppano dentro i materiali. Un ponte, le ali di un aereo, il soffitto che abbiamo sopra la testa. Sono tutte forze che non vediamo, ma ci sono in continuazione e ci sono delle formule ingegneristiche proprio per calcolarle. Per cui mi interessava focalizzare su questo punto. Con quel lavoro là ho visto che c'era una sorta di... era tutto nella mia testa, nel senso che io capivo bene cosa volevo far vedere, però non tutti sono riusciti a cogliere la spinta di questa massa che avevi sopra la testa. Alcuni sì, alcuni no, perché tutto doveva rimanere perfettamente in silenzio. E da quel lavoro lì ho cominciato a fare una serie di altri lavori in cui quelle forze interne ai corpi, questo stato d'animo teso, questo senso di vulnerabilità psicofisico che voglio comunicare, ho cominciato appunto a incanalarlo attraverso meccanismi e sono uscite questa serie di macchine, chiamiamole così. Beh, il cemento fa parte di quell'immaginario ormai purtroppo di tutta la provincia italiana, e dove abito io sprofondato in questa declinante luogo di capannoni, villette, capannoni, case, eccetera, eccetera. Questo grigio continuo, diciamo che ho filtrato da quell'immaginario lì, per cui non è che il mio fosse un elogio alla materia, non mi interessava proprio. Interessava le caratteristiche, la possibilità di fare certi lavori che ti permette di fare su quel materiale lì e quel tipo di immaginario, proprio da profonda provincia e da territorio spappolato. Con la villetta incastrata dentro il capannone, con una siepe che dovrebbe ripararti dal delirio che c'è fuori dal cancello, no? Qui magari con un marciapiedi di 70 centimetri tra passaggio dei camion rimorchio e i 20 tipi diversi di ringhiera che ogni villetta deve avere. Curioso come delle masse stolide poi si rivelino cantanti. Non lo cerco mai, è sempre una conseguenza ed è sempre diverso, e so che nel momento in cui ho un'idea, per certi lavori almeno, automaticamente produrrà un suono. Però finché non faccio il prototipo, finché non faccio il lavoro finito, non so che suono avrà. Lo metto in conto naturalmente, però non è mai il fine. Però adesso ho una o due idee almeno che partono dal suono, però non ho ancora avuto la possibilità di metterci mano o da fare i primi esperimenti. Però per la prima volta ho in mente appunto un suono, un certo tipo di suono, e cercherò di costruire il lavoro attorno a quell'effetto lì, sonoro, prima. E naturalmente so già che via via che mi avvicino alla realizzazione dovrò tarare nella mia testa l'idea iniziale, perché appunto certi materiali o certe situazioni vanno per conto suo, per cui vedrò cosa ne uscirà. Però in questo caso, nei lavori che sono qui, il suono è una conseguenza puramente importante, specialmente nel lavoro piccolo animismo è importantissimo per me, proprio questo sorta di rumore cardiaco espanso. Però appunto è una conseguenza. In quel caso lì, per esempio, usando un altro tipo di vasca leggermente più spessa, il suono cambia, per cui c'è un'estetica che è dettata dal tipo di tecnologia che usi. devono rispondere a delle leggi fisiche e meccaniche. Sono inchiodati a quelle leggi lì. Per sparare fuori una bottiglia a 900 km orari devi usare un certo tipo di elettrovalvola, una certa tipo di pressione a monte, eccetera, eccetera. Per cui quell'efficacia di questa tecnologia che ogni volta cambia a seconda del lavoro. Ma non è il mio interesse, ecco, questo aspetto. Mi interessa il fenomeno, proprio il dispiegarsi del fenomeno, qualcosa che viene appunto perduto per sempre e che anche il titolo della mostra, no, qui e ora, questo fatto che c'è qualcosa di estremamente vulnerabile che voglio far passare. La vasca dopo un po' di giorni comincia a forarsi, per cui a perdere pressione, per cui non riesce più estendersi del tutto o implodere del tutto. Per cui appunto c'è questa caducità del materiale che mi interessa, direi che è quasi il filo conduttore dei lavori. Ogni materiale e ognuna delle sculture ha caratteristiche diverse. Nel caso della vasca, la chiamiamo così, è una cosa quasi immediata, cioè nel momento in cui comincia a funzionare comincia già a perdersi qualcosa e sul giro di poche ore, di pochi giorni, comincia a deperire. Per cui c'è ecco, un tempo diverso in ogni scultura. Nel caso dell'afasia 1, quella in cui c'è lo sparo, la cella con lo sparo di vetro, quell'elettrovalvola lì viene garantita per l'industria 10 alla 7, cioè 10 milioni di volte deve funzionare. Cioè te la vendono con quelle caratteristiche lì, per cui se funzionasse ogni giorno andrebbe avanti 200-300 anni, cioè al ritmo che ha ora. Per cui la caducità in quel caso lì non è nell'estetica che vedi, la caducità è proprio nella bottiglia, in questa brusca accelerazione improvvisamente smorzata. C'è un lutto, proprio qualcosa viene perso per sempre, ecco. E per cui dipende molto dalla macchina, dai materiali, e sì, la memoria, poi la memoria, entra anche la memoria, ma non è direttamente collegato, ecco. Io voglio che le sculture non siano solo un'allegoria, ma siano un'analisi diretta in se stesse. E se vuoi sparare la bottiglia a 900 e più chilometri orari, devi fare una serie di prove, test sui materiali, eccetera, eccetera, che i tempi diventano dilatati automaticamente. Non è che io mostri qualcosa che intende sparare a 900 km orari. Io voglio che effettivamente a 2 metri dalla testa del fruitore passi qualcosa che è mortale. Ecco, questa è una differenza che tendo a precisare. Nel caso del serbatoio, fasia 2, questa spinta continua di 700 tonnellate non è una dichiarazione di intenti, è effettiva. Per cui questo rapporto con il reale mi ossessiona. E i tempi sì, sono diversi, assolutamente. Nel caso di questa frantumazione dell'osso volevo che passassero le ore, non volevo che fosse una situazione splatter in cui appunto c'è questo morso improvviso e questo orrore che ti scatena. Volevo proprio che uno vedesse questa immagine bloccata lì, nessuno rimarrà lì tutto il tempo a guardarsela, magari se ritorna qualcosa è cambiato, per cui aveva bisogno di quei tempi lì nella mia testa. Nel caso dell'uso della benna meccanica è un oggetto esistente, appunto un ready made che ho modificato e reso lento e mi interessava questo lento balletto agonizzante, cioè sta roba che quasi ti viene voglia di aiutare, no? Questo non riesce a... è fatto per attanagliare e rompere questa pinza mortale, e invece nel pavimento, non riuscendo a afferrare, fa questo patetico movimento. Nel caso di figurante, però, il lavoro dell'osso mi è venuto chiaro in testa così. Ecco, forse questa rappresentazione del tempo sotto forma di bestia. Però non è che sia nato uno o l'altro, era questa immagine nella mia testa, questo elemento appeso al muro in acciaio che avesse un riferimento a un teschio con l'osso, un grosso osso in bocca. No, non voglio sforare nella paura vera, capita. La mia è più una riflessione che voglio creare, e ogni volta è diversa. Ogni volta il mio immaginario insegue, ecco, il mio immaginario, e poi il risultato che ne esce è diverso. Mi fa piacere che ecco, sentire dire che sei terrorizzata da quell'oggetto, perché effettivamente di tutti gli oggetti in mostra ha il potenziale più devastante. È terroristico come oggetto, tanto che ho dovuto firmare un contratto con i legali dell'azienda che l'ha prodotto, che ne venga fatto un uso puramente artistico. Ha un potenziale devastante, però appunto non voglio sforarne nel terrore. Diventa sempre più un problema, perché c'è una fase in cui sei anche più ingenuo e più, diciamo, aperto al mondo, e c'è una fase in cui cominci a renderti conto che veramente non puoi scherzare. E naturalmente l'ultima cosa al mondo che voglio fare è fare un graffio a una persona, per cui cerchiamo di testarli il più possibile. Nel caso del serbatoio è stato fatto da una ditta che si occupa del gas quando esce dalla terra, che fanno gli impianti, per cui hanno uno staff di ingegneri che lavora solo con le alte pressioni. Poi è stata certificata dagli uffici appositi, che io non sapevo neanche esistessero, tra l'altro. E negli altri casi facciamo test, ci affidiamo agli ingegneri, cosa dicono, via via. Però è un problema, effettivamente.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Magi.